Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Questo è un lavoro di tutti i giorni, imparare ad amare. Così Papa Francesco il 24 aprile scorso in occasione del Giubileo dei ragazzi. Anzitutto amare è bello, ha aggiunto, è la via per essere felici, però non è facile, è impegnativo, costa fatica. Pensiamo ad esempio a quando riceviamo un regalo, ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone generose hanno dedicato tempo e impegno e così, regalandoci qualcosa, ci hanno donato anche un po' di loro stesse, qualcosa di cui hanno saputo privarsi. Questo apprendistato d'amore, questo addestramento alla gratitudine e alla misericordia, questa educazione sentimentale di ogni giorno ci mette inevitabilmente di fronte a noi stessi, al dono che abbiamo ricevuto della vita e dunque alla nostra perenne giovinezza interiore, nel bene e nel male. In parte educazione sentimentale, fenomenologia della persona umana, scandagliata attraverso vizi, curiosità e virtù, è il testo che vi proponiamo oggi, La chiave di vetro, di Elio Pecora. Una strana opera, sospesa tra poesia e prosa, riedita in questi mesi da Empiria. Elio Pecora compie 80 anni nel 2016 e si raccontava, come sentirete tra breve, sul finire degli anni 60, con lo sfondo di una Roma e di un'Europa piene di slanci, di ideali, di tensioni, di progetti, anche di conflitti. Consapevole, scriveva Pecora, che la chiave della conoscenza è fragile e trasparente, la chiave di vetro, appunto. Però non si intitolava così all'inizio questa curiosa autobiografia, ma Narciso in pensiero. Sembra più adatta, francamente, l'immagine della chiave di vetro alla sincerità con cui il poeta si presenta a tutti noi. Ne abbiamo affidato alcuni brevi, suggestivi passaggi all'interpretazione di Mino Caprio.
Le cose stanno così. Sono cresciuto in mezzo a gente che il giorno, mentre cava il fosso per le immondizie, si racconta di reami e di santi. Le favole non mi contentano. Così, una domenica siedo alla fontana. Attacco a parlare con un tedesco, psichiatra, a Roma scrive un romanzo. Gli dico che ho scritto dei versi, me li ha vantati un critico attento e ignoto, che lavora in libreria, ci passano le celebrità. Non mi qualifico commesso che spolvero mensole e taglio spago ai pacchi, ma lui frequenta le librerie. Parliamo soprattutto di me. Da Rosati, a cena alla Buca, negli intervalli a teatro, all'Osteria dell'Orso. Io mi presento nella parte giusta, controllo i gesti, scompiglio sulla fronte i capelli marrone e, abbandonato al divano soffice, ascolto canzonette con evidente malinconia. E il mio amico mi santifica poeta. Un po' Hofmannsthal, un po' bardo arruffianato alla luna. E scopre in me l'ambivalenza che prima m'era solo servita nelle guerre casalinghe. Mio saltar dall'etame all'urna del Santissimo, issar l'asta della vittoria e leccar lo sputo. Io precipitosamente discorro, lui col suo italiano puntellato, e veramente ci conosciamo. Paziente ad aspettarmi la sera, mi pungola a scrivere, mi consiglia letture, ma accenna al narcisismo. Già, io vado curiosamente per le strade, il padrone del mondo. Mi specchio nelle vetrine, ogni occhiata incupirmi e bearmi. Il passo fatto d'aria, la testa in alto contro i cavi del filobus. Insomma, Narciso. Io odio il compromesso. e corro, sfiancandomi. Narciso non è bello né conosce la sua bellezza. Si finge bello perché gli altri, plaudendo, sentenzino vive. Narciso procede nel gioco e non sente misericordia per i suoi piedi stanchi, per la speranza che gli si consuma d'altre parole. Nel cavo del sogno riconosce l'intesa che si traveste d'impegno. Egli vive con un segreto e si piace. Mai felice né veramente infelice, sperduti gli occhi, guardar tutto come da una nuvola, il mistero, ossia la verità mai conquistata. Un segreto come quello di Dio. L'ateo cerca Dio per smentirlo. Il fedele inchioda il suo Dio in capo al letto e lo ossequia di sera per prenderne sonno. Narciso non vuole compromettersi. Permanentemente adolescente ascolta tutte le voci, è preda di tutti i dolori, delle gioie più lievi, la paura come quotidiana attesa, la ricerca come programma esaltante, il sogno come domanda, ritorno. La voglia di pianto è il desiderio dell'istrione. Certo, ogni ora attende un gesto, un soffio, che gli significhino il presente. Un legno scricchiola, s'appanna il vetro ed ecco un nuovo elemento per l'aritmetica dell'anima. Narciso deve compromettersi. La sua adolescenza senza spiegazioni, senza programmi. Quando l'ideale lungamente inventato si scontra con persone ed eventi e questi gli resistono, ed esso si piega in se stesso e un momento si divinizza, un momento si sprofonda d'ansia. Allora ti viene incontro una totale incertezza, una solitudine universalmente dubitante, una nostalgia di ignoranze superate. Vorresti essere il bambino, la bestiola sicura al caldo, ma corri verso la rabbia e il disprezzo di te, necessità della guerra, una guerra senza bandiere, cercarsi, superare la disperazione. La mia solitudine cresceva a giorni, una settimana di sfrontata allegria, subito inestricabili paure. Il bello è che a queste disperazioni non credevo troppo, che poi nel bel mezzo del pianto mordevo cioccolato e mi godevo il tepore del plaid, un commercio di pensieri. Io mi stendevo sul letto e fra un singhiozzo e un lamento semmai tiracchiandomi i capelli folti, m'organizzavo a esempio il suicidio. Che è di meglio a concludere una vita mai per fiacchezza risolta? Dunque, concluditi. Un'inutile morte. Presto. Un dito al filo elettrico. Rimanerci azzeccato. Tagliarsi i polsi con la lametta. Nel bagno, per non impiastricciare il pavimento e le lenzuola. Gettarsi dalla finestra. Indecoroso quel corpo spiaccicato nella curiosità dei passanti. Ah, scrivere due biglietti. Alla polizia che sospetta. Ai miei, perdonatemi, vivo farei più dolorarvi, oppure io muoio, ma tutto continua, vi rassegnerete, e mio padre avrebbe conservato sonno e appetito, mia madre avrebbe potuto sventolare il dolore per le botteghe praticate. Annegarmi, irriconoscibile, lanciarmi dal treno in corsa nell'abisso, niente cronache, mi ripugnavano gli elogi funebri, ne avevo inghirlandati pure io, e appresso il feretro o stringendo le mani del cordoglio mi portavo una faccia contenta per la declamazione riuscita. Dovevo conquistarmi il silenzio. Io macinavo ogni emozione, pensiero, sentimento in parole lunghe, parole corte, parole arancione, blu rosate, eccetera. Dovevo curarmi, una cura silenziosa. In una settimana parlare la metà, in due settimane un quarto, due mesi, e in silenzio definirmi. Che un'ora cavalcavo l'Olimpo, un'ora a dirmi l'estrema delusione dell'illuso. Di giovedì telefonavo a mia madre. Riordinava in cucina, rispondeva affannosa. Lei viveva di queste telefonate. Lei ogni sera piangeva ai piedi del mio letto vuoto. Lei invecchiava e voleva morire nelle mie braccia. Lei era stata dal parrucchiere, aveva fatto anche faccia e mani. Lei sentiva fitte alla schiena, non certo i reumatismi soliti. Mio padre non se ne rendeva conto. Lui incretiniva sui giornali e al televisore. Lei era sola. Mio fratello un egoista. Lei lavorava troppo. Le dicevo che avrei telefonato domenica. Alle 4 tornavo in libreria. Alle 5, per miracolo strabiliante degli orologi nel sottoscala, si sbiancavano di riflettori le vetrine. Lo spettacolo s'avviava alla catarsi. Il regista, con voce d'angelo, dissetato dalla minerale chiesta di corsa al vicino bar, spariva. Fra i tavoli squittivano frettolose marchese che sapevano Joyce a memoria, conti esegeti di Perefitte. Commendatori e ingegneri compravano Voltaire, accuratamente tarlati, e l'ultimo Playboy. Tutti lamentavano la decadenza della cultura, l'impossibilità di parcheggiare l'auto in piazza, e si scambiavano appuntamenti a Londra e a Fregene. Hegel ha scritto «Lo spirito è inquietudine». Sostavano alle vetrine ragazzi allegri, una bambina minuta, fuori la sera una disordinata libertà, il piacere di guardarsi negli occhi di tutti, consumarsi nella passeggiata. Di sera, nel racconto di mia madre, un vecchio accendeva i lumi a gas e litaniava «Ricordatevi che dobbiamo morire!» Ovunque silenzio e spaventate preghiere. E aspettavo la sera, che giustificasse le mie giornate, i pensieri che mordevano mentre correvo al telefono, quando recitavo Sapienza per gente distratta. La sera, perché potessi un'ora ascoltarmi in silenzio, la quiete dietro la porta, la poltrona gialla, il quaderno aperto. Uscendo, sostavo alla vetrina, come uno che passa ogni tanto. Scivolavo tra la folla, lambivo saracinesche a metà abbassate, Avrei voluto chiudermi in casa, rileggere i miei quaderni, pensare, scrivere. Invece mi dimenticavo.
A via della conciliazione. In massa, monsignori e atrofiche titolate. Cristianità e sclerosi di Beethoven. Ai ghirigori del pianista seguivano gli artifici dell'orchestra, applausi e gran fuga nella sera. In un cinema del centro. Lo frequentavano sarti, attori. Una sera un celeberrimo divo americano e altri. Vi si proiettavano film d'avanguardia. Anche qui lo spettacolo della sala sopperiva al film scadente. Giovanotti snelli guardavano lo schermo appoggiati alla parete di fondo. Certi, così un grassone in grigio, roteavano per i corridoi velocemente, come gli ignavi danteschi, e dopo molte esitazioni trovavano posto, presto per rialzarsi, ancora rotare, sedersi un poco ancora. Al gabinetto l'ininterrotto pellegrinare. I più avevano da dissetarsi, sciacquare i polpastrelli, lungamente pettinarsi, rientrare, indugiare, così. Ogni tanto un batter di porte, un grido subito, zittito, una risata argentata. Al bar vicino si brindava alla conoscenza. Io ero nato ad aprile. All'alba, quando mi deposero nella culla, si sciolsero le campane per la Domenica delle Palme. Mia madre mi strinse al cuscino e pianse. Aveva costruito il suo uomo, un uomo da amare. E molti mesi mi diede il suo latte. La notte al suo fianco dormivo sul suo braccio aperto. Ero l'uomo che aveva voluto. Non quel padre morto troppo presto, non quei fratelli spietati, né quel mio padre che ogni tanto tornava, russava stanco e l'ascoltava distratto. Così, quando nacque il mio fratello, in quel bimbo forte e felice, riconobbe il figlio e seppe che quello doveva dormire e infangarsi con gli altri. Io invece inventavo con lei altri giochi, impastar pane sotto le coperte, fingermi agnello, e lei lupo affamato. Quando baciavo altre donne, mie zie, amiche di casa, io cercavo nel loro collo quel suo odore e questo me le conciliava. Lei mi parlava della sua giovinezza. Per le sue parole seppi le dolcezze del cielo e il ritorno delle stagioni, il tonfo delle castagne nel bosco e il profumo d'acacia dietro i muri. Rideva di tutto, del marito saccente, della suocera ubriaca, della sorella dolorosa, del prete che ne combinava all'ossuario. Le sue risate scoprivano la casa. Occupava le sue giornate a lustrar pavimenti che specchiassero i mobili. Metteva in terra cuscini e vasi con dalie, ricamava tovaglie, comprava altre tende. Ogni Pasqua ripitturare pareti, trapiantar fiori che crescevano stenti, tracciar disegni per nuove case, altri amici. E mi sfiniva di carezze. Mi lasciava intontito e pallido per riordinare un cassetto, scrivere al mio padre. Mia nonna, con una segreta modifica testamentaria, l'aveva impoverita d'eredità. Le sorelle vecchie ne sparlavano la giovinezza, il marito in salute, i piccoli figli. Alle serve civette e ladre perquisiva i cassetti, contava i bocconi. Gravemente malata, ridotta allo scheletro, cantava canzoni di morte per l'afflizione di chi l'assisteva.
entrava in tutte le case, con tutti rideva, molto parlava su quelle mani di larghi gesti, non frequentava la chiesa. La domenica, all'ora della messa, lustrava ottoni e cantava. Mi si chiarivano volti, pagine. Io costruivo contro me stesso, contro la voglia distruttiva che dentro ci cresce dalla nascita e vuol respingerci nel cavo del ventre materno, nel tepore del nulla, nel sonno della dimenticanza. Continuavo a scrivere, anche se indovinavo in quelle pagine un'eccessiva tensione, se quelle esistenze erano invecchiate per l'arte. Quasi io scrivessi per me solo. E non era così. La lotta impari. Forte nell'inventare, debole in piazza, mi rifugio nel sogno. Mi vado legando alle cose, ai rumori, al paesaggio, perché quella presenza mi pare salda. Da un lato l'assoluto umano mai raggiungibile, dall'altro l'amarezza materna da carezzare. Assumo il ruolo curativo che mi giustifichi. Sempre avevo avversato le inquietudini della madre. Anni di infermiere, segretario, padre, marito, agnello, al sacro ruolo, accompagnando ribellioni di parole e maltentate fughe. Poi, completamente infranta la materna realtà, l'amico oggettivato, tramite a una realtà di strade. Ancora dopo stroncare, frantumare l'inutile. Ricerche, il nuovo, intenti severi, altre scoperte. Allora bisogna seguirlo, mai lasciare, durevolmente tenere. Ma stavolta io apprendo la realtà parziale di cui debbo giovarmi. Una realtà difettosa, generosa non abbastanza. E la mia voglia d'assoluto? Questa sete di cielo? Questo chiodo confitto nel tempo? Tornavo a camminare. Alberi, discese. Un sole d'arancio, un cavallo. Guarire, e la guarigione poteva procurarmela questa natura ferma, uguale, resistente alle mie furie e paure. Questo miracolo non lo godrò mai in una città. Alle scritte dei cessi, nella moltitudine dei piedi, ma basterà lasciare le strade gremite. Salire più su delle cupole e delle piazze, lontanamente guardare la sera e ancora l'alba.
Ascoltato alcuni passi da La chiave di vetro di Elio Pecora, edito da Empiria, nell'interpretazione di Mino Caprio.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Una produzione di Pagine e Fogli.